Bene, io non ho molto da aggiungere a quello che ha detto Giovanni, abbiamo due storie da dire, una è il problema del cibo, l'altra è il problema dell'energia che affronterà dopo Vincenzo. Perché il problema del cibo? Perché sicuramente tra i problemi che noi dobbiamo affrontare o con i quali dobbiamo continuamente combattere, è uno di quegli elementi che maggiormente evidenzia delle disparità impressionanti tra il nord e il sud del mondo, diciamo nord e sud del mondo non in senso geografico, ma in un senso che è quello corrente, insomma. Del cibo io ho già parlato diverse volte qui, quindi non vorrei ribattere, ribadire, ripetere cose che in qualche modo abbiamo già detto, e farò così una introduzione, tanto per dare un pochino i limiti del problema, e poi chiederò a questo amico che mi è venuto a trovare, Riccardo D'Alegrave da Verona, che è uno dei massimi esperti al mondo di un problema che secondo me mette a nudo veramente il problema del nostro rapporto col cibo, che è il problema dell'anoressia, perché noi nel nord del mondo moriamo di obesità e di eccesso di cibo, nel sud del mondo si muore ancora di fame, però nel nord del mondo dove noi siamo ci sono persone che muoiono di fame perché scelgono coscientemente, in qualche modo o incoscientemente, di rifiutare il cibo. E questo è un problema che mi affascina e che rende così ragione anche dell'estrema difficoltà che c'è di dare un giudizio globale, ecco, sul problema alimentazione. Quindi la mia introduzione riguarda invece proprio gli aspetti più culturali e più generali dell'accesso al cibo. Poi non so se poi anche Francesco vorrà aggiungere qualcosa sull'accesso al cibo in Africa, perché visto che se n'era accennato, no, doveva esserci qua una delle consorelle che poteva darci la sua visione del cibo. Bene, sono due diapositive che forse, un paio di diapositive che forse avete già visto, che io forse ho già presentato anche qui, non ricordo esattamente. Ed è un pochino l'aspetto di quello che noi mangiamo, di quello che noi mettiamo sulle nostre tavole. Questa è una tavola di una famiglia italiana, queste sono diapositive che devo alla cortesia di una collega molto brava e molto puntuale del WWF Italia, e riguarda praticamente quella che può essere la spesa di una settimana di una famiglia italiana. Il cibo che è sulle nostre tavole è ancora in parte almeno un cibo prodotto non industrialmente, però compaiono già all'orizzonte le bottiglie di bevande edulcorate con cui noi cominciamo ad alimentarci e a dissetarci. Ci sono cibi in scatola, c'è un'abbondanza di frutta e di verdura, voi vedete. Ed è sicuramente diverso, anche se non così diverso, dal cibo che ci può essere sulla tavola di una famiglia italiana, di una famiglia americana, in cui voi vedete praticamente tutto è confezionato. Noi stiamo andando nella stessa direzione, anche per effetto di regolamenti che sono sempre più stringenti e che ci impediscono di fatto di portare sulle nostre tavole delle cose preparate in casa, ad esempio, se qualcuno di voi ha dei figli in età scolare sa come sia difficile preparare una torta e portarla per il compleanno dei figli, mentre si possono portare qualunque porcheria prodotta industrialmente, e questo purtroppo dipende anche da una serie di regole sempre più stringenti che ci stiamo dando, che hanno una loro logica in qualche modo. Perché non dimentichiamocelo che queste regole non è che siano nate così soltanto per favorire le industrie, cosa che di fatto fanno, ma hanno anche una loro logica che è quella di garantire un cibo assolutamente sano sotto il profilo biologico e batteriologico, molto meno sano sotto il profilo metabolico, perché di fatto poi sono tutti cibi che vengono preparati industrialmente, ai quali vanno aggiunti conservanti, vanno aggiunte sostanze che ne rendono più prolungata la vita sullo scaffale, cosa importantissima per l'industria, no? Che ovviamente non può avere dei cibi freschi. Voi vedete che la spesa oscilla intorno, in questo caso parlano di $340 a settimana. Bene, se noi andiamo dall'altra parte del mondo, la cosa ovviamente scompare tutto quello che è scatolame, scompare tutto quello che sono bottiglie, scompaiono tutti i prodotti confezionati, e qui ovviamente anche i prezzi si abbattono in maniera drammatica. Un'altra cosa interessante che non avevo mai osservato è come aumenti il numero dei componenti della famiglia, peraltro, no? E come sono felici, eccetera, no? Siamo comunque a un decimo del costo del cibo rispetto al costo industriale dei paesi del nord del mondo. Per non parlare ancora, se andiamo ancora più a sud del mondo, andiamo in un campo profughi praticamente, voi vedete che qui con appena un dollaro a settimana si mantiene una famiglia. Ci sono delle bottiglie, ma sono le bottiglie d'acqua che determinano la vita e la morte di questa famiglia, perché in questo caso veramente l'acqua diventa un problema sostanziale. Bene, se noi andiamo invece nel nostro nord del mondo, sicuramente quello che balza agli occhi è lo spreco che noi continuiamo a fare di tutto quello che riguarda la nostra alimentazione. Già che mi giri, perché il computer mi dà delle immagini così piccole che faccio fatica a leggere, nonostante gli occhiali, ormai sono veramente ridotto malissimo. Allora, quali sono le cause degli sprechi? Le cause sono tante, sicuramente ci sono già degli sprechi o delle perdite alimentari nella fase di produzione, molto di più nella fase di trasformazione industriale e poi nella fase di distribuzione, per non parlare poi di quello che riguarda lo spreco di cibo già confezionato o già prodotto o già sulla nostra tavola che viene buttato via. Questo è veramente drammatico, qui in fondo dice che un terzo della produzione annua mondiale di cibo finisce nella spazzatura. Evidentemente con quel terzo di cibo che finisce nella spazzatura ci potremmo permettere di alimentare senza nessun problema quel mezzo miliardo più o meno di persone che hanno carenza di cibo nel mondo oggi. Teniamo presente anche quali sono gli impatti di tutto questo spreco, che sono veramente drammatici, perché noi non dobbiamo pensare al cibo soltanto come qualcosa che viene prodotto e che di fatto finisce sulla nostra tavola e serve per alimentarci, ma per produrre questo cibo, e Vincenzo forse ce lo insegnerà meglio dopo, sicuramente occorre tutta una serie di processi che vanno dal processo di sistemazione del terreno per le coltivazioni, al processo di irrigazione per favorire la crescita di tutti i cereali, eccetera, che hanno un impatto ambientale drammatico, perché poi occorrono pesticidi, occorrono fertilizzanti, eccetera, eccetera, hanno un impatto sociale e ambientale drammatico. L'impatto ambientale è praticamente può essere trasformato in consumo di acqua, e l'acqua finirà per essere presto o tardi il problema fondamentale di tutto il nostro pianeta. Hanno un impatto drammatico in termini economici. Qui dice che praticamente $4,4 al giorno, cioè $1,600 all'anno in media negli Stati Uniti, una famiglia di 4 persone spreca cibo per $1,600 all'anno, sono $4,4 al giorno. Vi ricordo che quella famiglia nel campo profughi viveva con $1,50, no? Quindi pensate che cosa vuol dire questo per la famiglia americana, cioè paragonato alla famiglia americana. E poi hanno anche degli impatti drammatici queste disuguaglianze in termini etico-sociali, perché sicuramente contribuiscono a mantenere un mondo diviso a metà, o diviso in cui esistono comunque delle differenze drammatiche e che hanno un riscontro anche etico sicuramente importante. Questa diapositiva mi piace molto perché entra molto nel nostro individuale. Cioè, se noi pensiamo che per nutrirci dobbiamo in qualche modo avere sulla nostra tavola 2000 calorie, ricordiamoci che per avere 2000 calorie sulla tavola dobbiamo immaginare di produrne almeno 4600, cioè il doppio. Perché questo? Perché una parte del cibo non raggiungerà mai la nostra tavola perché il raccolto può essere insufficiente. Quindi nella programmazione alimentare bisogna mettere in conto che una certa quota di prodotto non si realizzerà mai. E sono circa, possiamo considerare circa 600 calorie che sono quelle che noi dobbiamo così ipotizzare e che non siamo certi se raggiungeranno la nostra tavola. Poi c'è una quota di cibo importante, molto significativa, che viene utilizzata per nutrire gli animali. Perché? Perché sicuramente se noi diventassimo tutti vegetariani il consumo di calorie si ridurrebbe drasticamente, non avremmo bisogno di alimentare gli animali. Noi viviamo in una pianura padana dove esistono più maiali che abitanti, no? Che vanno tutti alimentati e che vanno tutti alimentati e che tutti producono ovviamente anche prodotti, diciamo, della loro esistenza, quindi feci, detriti vari che vanno smaltiti. Quindi tutto questo è un aggravio nella catena alimentare. Questo cibo che noi produciamo per gli animali ci ritorna sotto forma di carne in parte, ma non sono più delle 500, delle 1700 calorie che noi utilizziamo per nutrire gli animali. Poi abbiamo gli sprechi nella fase di distribuzione, su questo tornerò perché il WWF e anche tutti gli organismi puntualizzano molto bene come bisogna smetterla di andare a cercare lo yogurt che scade fra un mese e mezzo se noi pensiamo di mangiarlo il giorno dopo, insomma, no? E che sono circa altre 800 calorie e con questo arriviamo alle 2000 calorie con le quali ci alimentiamo. In ultima analisi il fabbisogno giornaliero di calorie sufficiente per arrivare sulla nostra tavola prevede una produzione 2,3 volte rispetto a quella che arriveremo poi ad avere sulla tavola. E allora ecco che esistono, questa purtroppo non si vede molto bene, forse c'è troppa luce, ecco se riesce a coprire un pochino, se noi immaginassimo di avere dei menù diversi e passassimo da un menù, diciamo, vegetariano, passassimo verso un menù vegetariano, da un menù a base di carne, o anche a un menù in qualche modo sostenibile, in cui comunque la quota di carne che noi mettiamo nel nostro piatto fosse sostanzialmente diversa, guardate quanta acqua si potrebbe, o quanto terreno agricolo in meno si potrebbe utilizzare e quanti gas serra in meno sarebbero indispensabili. L'impronta idrica degli alimenti sarà quella che probabilmente finirà per fare la differenza. Ed ecco quindi in pratica un decalogo, io l'ho messo di qua in bella vista, no? Che fare per evitare gli sprechi, una spesa intelligente, quindi non comprare, non uscire dai supermarket con dei carrelli pieni in una maniera, perché tutto quello che è in offerta speciale va comunque comprato, no? Una cucina intelligente, quindi fare attenzione alle quantità quando si cucina, un frigo intelligente, mettere ad esempio davanti i cibi a breve scadenza per evitare di doverli poi eliminare, un freezer intelligente che congela i cibi rimasti, che può anche, possono essere riutilizzati più tardi, utilizzare gli avanzi e gli scarti alimentari e privilegiare un acquisto dal produttore dei cibi freschi. È interessante anche quello che dice sulla destra, perché sono alcune cose che molti non fanno. Se noi abbiamo del cibo in abbondanza che ci avanza, oggi è possibile dovunque trovare modo di condividerlo, no? E quindi piuttosto che eliminarlo, piuttosto che buttarlo, trovare qualcuno che possa distribuirlo a chi il cibo non ha. Se andiamo a mangiare fuori, non preoccupiamoci di fare brutta figura chiedendo quella che gli anglosassoni chiamano doggy bag, no? Perché ormai è diventata prassi anche in Italia e in molte catene alimentari è assolutamente concepibile. E da consumarsi preferibilmente entro il non vuol dire che quando si è passata quella data il cibo va buttato, quindi utilizzate il naso, fidati del tuo naso per sapere se è buono o no, no? Quindi anche queste scadenze non sono scadenze vincolanti, dipende molto dallo stato di conservazione. Comunque questo eccesso di cibo in cui noi ci siamo venuti a trovare ha finito per generare una obesità drammatica nel mondo. Queste sono le percentuali dell'obesità e degli impatti che l'obesità può avere sulla salute nel mondo occidentale. Guardate, negli Stati Uniti il 68% della popolazione adulta è sovrappeso o obesa e il 34% è obesa. In Italia non siamo messi così male, ma siamo certamente messi abbastanza male, in particolare per quello che riguarda l'obesità. Regno Unito è peggio. Quello che è drammatico è che sta esplodendo l'obesità anche in paesi come la Cina e l'India, che fino a poco tempo fa erano assolutamente al di fuori dell'obesità. Stiamo diventando tutti di persone obese. Il problema che ci si pone quindi è: oggi dobbiamo continuare a nutrire noi o dobbiamo nutrire gli animali? Questa è un interrogativo che è stato posto in maniera pesante ormai a tutti i convegni sull'alimentazione. Perché? Perché sicuramente di fronte a un mondo in cui esistono un accesso al cibo differente, un gruppo di persone che hanno una difficoltà di accesso al cibo e quindi una quantità di persone che sono in eccesso e che muoiono di questo eccesso di cibo, di fronte a un numero praticamente identico di persone che invece hanno carenza di cibo e che muoiono di sottoalimentazione, diventa un problema etico importante cercare di distribuire le calorie e quindi evitare gli sprechi, e sicuramente nutrendo gli animali noi contribuiamo a mantenere una grossa quantità di spreco, una grossa quantità di produzione anche di sostanze che in qualche modo poi dobbiamo eliminare con dei grossi problemi. Il consumo pro capite nelle principali categorie di alimenti è aumentato negli anni, questa è la percentuale di sovrappeso e di obesità nella popolazione. L'Italia, voi vedete, non è messa malissimo rispetto ad altri paesi europei, ma sicuramente l'Italia è messa malissimo per quello che riguarda l'obesità infantile. L'Italia ha il record europeo di obesità infantile. Un bambino obeso è, nella stragrande maggioranza dei casi, sarà un adulto obeso, e quindi su questo dobbiamo ragionare. Guardate contemporaneamente come sta evolvendo l'obesità anche in paesi dove era assolutamente inesistente, come l'India e la Cina. Non esisteva fino a poco tempo fa, oggi sta cominciando a venire fuori. Il paradosso che si pone poi è ancora più grave, perché non è soltanto nutrire l'uomo, gli animali o lo spreco, ma anche alimentare le automobili oggi. Teniamo presente che una quota della produzione di cereali si sta progressivamente spostando, o si è progressivamente spostata negli anni, verso i biocarburanti, e questo sta rendendo alcune aree del mondo particolarmente povere di cibo, perché il cibo viene praticamente utilizzato, il cibo prodotto, i cereali, vengono utilizzati per produrre biocarburanti in altri paesi. E vi è un esproprio da parte di grandi compagnie di cibo da paesi dove il cibo servirebbe ancora ad alimentare le persone per soddisfare i nostri bisogni e anche il nostro bisogno di energia. Dove sta andando l'alimentazione verso il 2030? Difficile dirlo, il protocollo di Kyoto e tutte queste cose sono dibattute ormai in tutte le riviste, quasi tutte le diapositive che ho trovato, se vi interessa, sono su documenti molto interessanti che sono prodotti dalla Fondazione Barilla, che sta facendo un ottimo lavoro di sensibilizzazione su queste cose. Quello che si raccomanda, voi vedete, è di nuovo un aumento della, tornare alla commensalità, un'accessibilità, alla naturalità, a fare in modo che sia più facile alimentarsi e mantenere certe tradizioni. Noi stiamo parlando della dieta mediterranea. La dieta mediterranea non è solo una scelta di cibi, ma è anche in qualche modo un modo di alimentarsi. Gli impatti sulla salute pubblica sono drammatici di tutto questo. Si parla di anche di costi per i sistemi sanitari veramente drammatici. Guardate il costo dell'obesità in alcuni paesi, è stato stimato sicuramente negli Stati Uniti in percentuale del PIL, sono tutti questi valori, sono abbastanza drammatici. E però qui entriamo nella logica di cosa poi interviene in alcuni mondi, e in particolare nel mio mondo, no? nel mondo che ci circonda, nel mondo europeo, nel nord del mondo. Ovviamente di fronte a un mondo che si interroga come ridurre i propri consumi perché sono esagerati, come eventualmente cercare di supportare anche alimentarmente paesi dove la carenza di cibo è importante, poi compaiono delle condizioni che sembrano abbastanza incredibili, che sono i disturbi alimentari, che sono questo senso e questa tendenza drammatica alla magrezza, che forse anche generata o forse anche in qualche modo facilitata da una serie di eventi o una serie di tendenze della moda, sociali, eccetera, con un disturbo dell'immagine corporea, per cui persone che sono magre, che stanno morendo di fame, in realtà si vedono grasse, si vedono troppo grasse, e con disturbi del comportamento alimentare che sono tipici delle grandi abbuffate dei film di Tognazzi. Ecco. Allora, ecco, su questo io mi fermo e lascerei la parola a Riccardo, perché come esperto dei disturbi alimentari e in particolare dell'anoressia, che comunque è il disturbo forse più eclatante di tutti questi, credo che ci possa inquadrare questo fenomeno non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto il profilo un po' così sociale o comportamentale, dell'evoluzione anche di questi concetti.